diretta Vita e Salute. L'opinione di Vita e Salute su medicina e stili di vita.
A cura di RWS e della Fondazione Vita e Salute. E bentrovati amiche e amici sintonizzati sulle frequenze RWS. Un benvenuto a Ennio Battista della rivista Vita e Salute. Buongiorno Ennio, grazie per essere con noi.
Un saluto a tutti voi.
Allora, quest'oggi nella nostra rubrica prendiamo in considerazione nella prima parte un tema legato all'attualità. Tu ci hai suggerito un articolo che hai trovato su Repubblica dello scorso 18 febbraio, un articolo importante anche se doloroso, insomma. Lockdown, ora l'anoressia colpisce anche i bambini, si ammalano anche i più piccoli e se non si interviene in tempo le conseguenze sullo sviluppo possono essere disastrose. Il lockdown ha reso tutto più difficile anche per i genitori che non riescono a cogliere i segnali di allarme. Ecco, questo è il titolo, il sottotitolo di un articolo di Elena Bozzola, se pronuncio correttamente il cognome, dello scorso 18 febbraio. Ennio Battista, questo è un argomento su cui spesso non siamo abbastanza attenti, che ne pensi?
Sì, diciamo che è difficile spesso e volentieri identificare i segnali d'allarme che possono portare a pensare a un disturbo di comportamento alimentare, soprattutto nei bambini più piccoli. Noi di Vita e Salute ci siamo occupati nel numero di febbraio, proprio in questo mese, quindi prima che uscisse questa notizia su Repubblica, perché l'abbiamo preparato nei mesi scorsi. Questo denota però che cosa? Che c'è un andamento in crescita dei casi di anoressia, di bulimia, proprio in qualche modo incrementati dall'attuale situazione disagevole provocata dalla pandemia. Si parla addirittura di un 30% in più di diagnosi di disturbi alimentari registrati proprio nell'ultimo anno. Questo è evidente che è legato al fatto che i bambini, i ragazzi sono più soli, hanno meno possibilità di interazione e vivono una sofferenza in maniera ancora più amplificata. Il dato interessante dal punto di vista scientifico, non perché sia positivo, è che purtroppo mentre l'anoressia e i disturbi in generale di comportamento alimentare riguardavano fino a poco tempo fa la fascia d'età tra i 15 e i 25 anni, oggi stiamo assistendo a una precocità del fenomeno e anche a un suo manifestarsi in fasce d'età più alte, tipo dai 30 ai 40 anni. Quindi scuole elementari oppure fasce più adulte. Ed è per questo che è interessante poter segnare ai genitori, e lo vedremo più avanti ora parlando poi dell'articolo di De Salute, a individuare questi sintomi, questi certo Segnali che il bambino può mandare alla famiglia.
In tutto questo il lockdown è una concausa oppure semplicemente ha esacerbato situazioni che erano già presenti? Ecco.
È sicuramente una concausa, un detonatore, perché il problema dell'anoressia in particolar modo, ma potremmo parlare della bulimia, di altri fenomeni analoghi, ha più fattori. Innanzitutto c'è un problema proprio anche di emozionale, nel senso che tutti quanti noi nel cibo riversiamo un po' le nostre emozioni. Il cibo non è solo nutrimento, è un mezzo per soddisfare anche emozioni sia non problematiche, come può essere proprio il piacere di gustare qualcosa insieme a degli amici, ma anche a volte è proprio un modo per soffocare un certo dolore, una sofferenza che può essere vissuta nell'ambito familiare, può essere vissuto nell'ambito del rapporto con i propri amici, quindi nel rapporto con i pari, e spesso alla base di tutto ciò c'è anche una immagine distorta della propria fisicità che è amplificata dai media, dai social network, che ti inducono un certo tipo di idea fisica, di forma fisica. E se questa immagine non corrisponde a quella che io vedo in me stesso, subentrano i sensi di colpa nel ragazzo, nell'adolescente. Cioè io non sono all'altezza dei modelli mediatici e quindi mi sento in colpa, quindi mi rifugio nel cibo scacciandolo via magari rinunciando a mangiare progressivamente, quindi cercando di perdere peso fino a diventare veramente pelle e ossa, oppure abbuffandomi per poi eliminarlo, nel caso appunto della bulimia, per esempio.
Certo. Allora, prima dello stacco musicale, insomma, è evidente che il lockdown magari non consente quelle relazioni tra pari, diciamo tra coetanei, che sono fondamentali per lo sviluppo psicologico dell'individuo, e magari relega i ragazzi a delle interazioni con i social network che non sono sempre la cosa migliore, insomma, ecco, per farsi anche un'immagine di se stessi equilibrata.
Diretta Vita e Salute. L'opinione di Vita e Salute su medicina e stili di vita.
E allora, abbiamo già accennato che nel numero di Vita e Salute di febbraio c'è un articolo di Giuliana Lomazzi dal titolo «Quei ragazzi nemici del piatto». Una frase in evidenza: quando si accorgono che qualcosa non va, i familiari non devono pensare «passerà», come è un modo per sdrammatizzare, ma a volte ci sono delle situazioni che non vanno sdrammatizzate, e insomma cresce il numero di anoressici, l'abbiamo detto, ma anche bulimici, ortoressici, affetti da binge eating, tutti disturbi alimentari sempre più presenti negli adolescenti, a volte trascurati. L'importanza appunto di scoprire i segnali e intervenire tempestivamente. Tra l'altro c'è un box nel numero di febbraio di Vita e Salute, le cifre del disagio. Si dice che sono 70 milioni nel mondo gli individui che soffrono di DCA, che sarebbe il
disturbo di comportamento alimentare.
Ecco, i numeri potrebbero essere anche più alti, perché il 40% dei pazienti non riceve diagnosi. E tutto ciò senza contare i casi borderline o subclinici, comunque rischiosi. Dopo gli incidenti stradali, i DCA sono la seconda causa di morte fra le persone tra i 15 e i 24 anni. E questo è un dato veramente significativo. 3.360 i morti nel 2016 in Italia, che sono tanti. Allora,
però
intervenire tempestivamente, scoprire segnali. Giuliana Lomazzi in questo articolo ci dà una mano. Ci vuoi anticipare qualcosa?
Nell'articolo viene illustrata una bella esperienza di un progetto di educazione alimentare svolto nelle scuole sia l'anno scorso che quest'anno, da parte di un'associazione, la ARP, che attraverso il progetto FoodNet, si può trovare su internet, foodnet.it, è stata la prima a occuparsi di prevenzione dei disturbi di comportamento alimentare, lavorando soprattutto con le classi elementari, quindi non tanto quando il problema già si è manifestato, ma cercando invece di agire sulla prevenzione, appunto, su come evitarlo. Quindi attraverso dei test, attraverso dei percorsi di rapporto in cui il bambino si relaziona col cibo, esprime le sue sensazioni, e tutti questi risultati vengono condivisi con il corpo insegnante e i genitori dei bambini, i bambini stessi, attraverso appunto un percorso di consapevolezza del proprio rapporto con il cibo. Perché ricordiamo, questo elemento è molto importante, di mezzo non c'è solo un'eccessiva magrezza o un eccessivo diciamo rapporto con il cibo, che può portare a dei disagi emotivi forti, ma anche agendo in questo, come dire, con questo tipo di comportamento fin da età così giovane, insomma, si apre le porte purtroppo a delle patologie più importanti, più severe, come l'osteoporosi, con disturbi ormonali, soprattutto nelle ragazzine. Ecco, quindi bisogna intervenire tempestivamente, perché intervenire dopo è possibile, ovviamente, ma con risultati meno, in termini di numeri positivi. Ecco perché appunto l'azione preventiva di scuola, insegnanti e genitori sarebbe fondamentale, proprio a causa dei numeri che stiamo leggendo in questi mesi, che ci dicono: attenzione, a 8-9 anni già si stanno verificando maggiori casi di questo tipo. Sta scendendo l'età, come sta aumentando anche in alcune fasce, appunto, in età matura, adulta.
Allora, per approfondire questo tema, noi suggeriamo di richiederci una copia in omaggio di Vita e Salute, il numero di febbraio, dove troverete questo articolo di Giuliana Lomazzi dal titolo Quei ragazzi nemici del piatto, ma forse bisognerebbe dire quei bambini nemici del piatto anche ormai. Quindi per richiedere una copia gratuita di Vita e Salute chiamateci allo 055 41 40 40, lo ripeto 055 41 40 40.
Diretta Vita e Salute. L'opinione di Vita e Salute su medicina e stili di vita.
E siamo arrivati all'ultima parte della nostra rubrica, quella dedicata alle cosiddette bufale o fake news. Si legge quest'oggi un articoletto che è tratto sempre dal numero di febbraio, se non sbaglio, di Vita e Salute, dieta del gruppo sanguigno ad hoc, uno degli argomenti più gettonati, prima negli ambienti del vivere alternativo, poi fra la gente comune, è quello relativo alla dieta del gruppo sanguigno. Una dieta pensata ad hoc per ciascuno dei quattro gruppi sanguigni conosciuti, cioè 0, A, B e AB, sia RH positivo che RH negativo. È vera questa cosa che ci sono delle diete, come dire, ad hoc per i vari gruppi, oppure insomma è una buffonata pazzesca, so come
no,
dirlo.
Il fenomeno esiste ed è abbastanza diffuso purtroppo, e già da diversi anni si è diffusa questa idea che a seconda del gruppo sanguigno io sarei più predisposto a certi tipi di cibi piuttosto che ad altri, cioè nel senso al di là della classe degli alimenti che noi generalmente suddividiamo in alimenti vegetali, proteici, con tutti i relativi contenuti nutrizionali, se io ho un certo tipo di gruppo sanguigno, l'A per esempio, potrei non ricevere benefici da un dato frutto piuttosto che un altro, mentre chi ha il gruppo B viceversa potrebbe ricavarne dei benefici rispetto a me. Tutto ciò è stato passato al vaglio da numerosi studi che hanno in qualche modo dimostrato quello che probabilmente il buon senso ha da sempre sperimentato, cioè che no, qualsiasi cibo, quello che conta è il suo valore nutritivo, la sua presenza di nutrienti appunto benefici per il nostro organismo, è adatto alla persona, qualunque sia il suo gruppo sanguigno.
Insomma, i gruppi sanguigni non c'entrano nulla. Ecco,
non c'entrano nulla. Questo è stato ampiamente dimostrato da numerosi studi, se mai ce ne fosse stato bisogno. Però, insomma, siccome purtroppo se si diffondono certe idee, bisogna in qualche modo dare delle risposte altrettanto chiare e forti. Ecco, questo è stato fatto. L'Istituto Superiore della Sanità ha in qualche modo promosso questi dati, questi risultati, li hanno divulgati, quindi noi come Vita e Salute che da anni ci occupiamo di fake news l'abbiamo riportato al numero di febbraio.
Ecco, ma perché si è sentito il bisogno di inventare queste cose? Cioè fa parte comunque di come dire, una sorta di medicina borderline niente, siamo rassegnati perché la mente umana è così, insomma, non so come dire.
Diciamo che siamo tutti, c'è un po' la tendenza a cercare delle risposte univoche, come dire, ai mille problemi che affrontiamo.
Quindi è un tentativo di semplificazione, diciamo, di una realtà più complessa.
È un tentativo di semplificazione, di schematizzare un po' la complessità della vita, che invece prevede scelte, rimedi più articolati e più, come dire, più complessi.
Sì. Il pericolo in questo caso quale sarebbe? Cioè di affidarsi a una dieta che magari non è appropriata in realtà?
Esatto, rinunciando magari ad alimenti che ci fanno bene e magari mangiandone altri che viceversa non sono adatti in generale proprio.
Ecco, allora io immagino che il problema sia legato a delle conoscenze che noi attingiamo via internet, sono delle cose molto belle, molto utili, ma alcune cose che sono delle stupidaggini, insomma.
Internet ha amplificato a dismisura quello che un tempo poteva essere il passaparola, nel senso che un tempo uno aveva un amico considerato più esperto di altri, che magari faceva delle esperienze e le promuoveva poi nella sua rete di conoscenze. Sì. Magari queste esperienze potevano essere valide, altre volte no, ma come dire, gli effetti positivi o negativi si limitavano a quella cerchia. Oggi come oggi invece chiunque abbia una possibilità di diffondere certe idee sono rapidamente acchiappate e rapidamente crescono, come dire, in visibilità e numero di visualizzazioni. Appunto.
E questo naturalmente sottolinea ancora una volta l'importanza di una fonte più sicura. E Vite e Salute, che è una rivista di divulgazione scientifica tra le più antiche per quel che riguarda almeno l'Italia e i temi della prevenzione, gli stili di vita, credo che sia uno strumento molto utile per fare chiarezza rispetto alle cosiddette fake news.
Senz'altro.
Bene, allora grazie davvero a Ennio Battista della rivista Vita e Salute. Ricordo ancora una volta che potete richiederci una copia in omaggio del numero di febbraio chiamandoci allo 055 41 40 40. Grazie Ennio e a risentirci.
Certo.
Avete ascoltato?
Diretta Vita e Salute. L'opinione di Vita e Salute su medicina e stili di vita.
A cura di RWS e della Fondazione Vita e Salute.